Buongiorno a tutti voi, spero che non soffriate il freddo, siete un po' accaldati forse, un po' troppo. Purtroppo qui si passa da una domenica col condizionatore alla domenica con il riscaldamento a palla, non lo so, non c'è più una via di mezzo. Comunque, riscaldarci in un altro modo, con la parola del Signore, perché è quella che dà calore al nostro cuore e che ci dà veramente soddisfazione in ogni cosa. Così stamattina apriamo il brano che vogliamo insieme condividere, è nel libro di Giona, tutto il capitolo 3. Oggi è lungo, non è lungo, sono soltanto 10 versetti. Capitolo 3 di Giona. Capitolo 3 di Giona è un capitolo particolare e vedremo stamattina, lo voglio sfogliare insieme a voi come se fosse una margherita. Un versetto per volta, un versetto che analizzeremo insieme e vedremo cosa ci insegna ancora la parola del Signore tramite Giona, che non a caso tante volte Gesù ha avuto riferimenti su Giona, non una volta soltanto. Comunque, capitolo 3 di Giona, e dal primo versetto leggiamo questo: la parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Questo brano, questo versetto ci fa pensare come se il Signore ha dato un'altra possibilità a Giona. In effetti è proprio così. E per Giona è proprio un nuovo inizio. È come se comincia un capitolo nuovo, lasciando tutto quello che era successo in precedenza. E questo rivolgersi una seconda volta ci fa subito pensare: adesso Giona cosa farà? Come sarà il suo comportamento? Avrà capito? Avrà compreso? Vuole fare le cose come il Signore vuole o ancora mette dentro qualcosa di testa sua? Non è solo Giona è successo questo. È successo anche un'altra persona. Vi ricordate chi? Pietro. Pietro viene data una seconda opzione. Quando? Quando Gesù è risorto. E che cosa dice Gesù? Proprio vediamo nel capitolo 21, versetto 16, dice questo: gli disse di nuovo, le parole di Gesù, gli disse di nuovo, una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pastura le mie pecore. Questo fa capire come anche l'esperienza di Gesù, che mette a disposizione di Pietro delle anime, come Dio mette nelle mani di Giona delle anime, non qualcosa da fare così, ma delle persone da salvare. Al versetto 2, che cosa dice? Le parole del Signore sono: alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama loro quello che io ti comando. Allora doveva andare a Ninive. È proprio le stesse parole che gli furono rivolte la prima volta a Giona. Gli disse proprio: alzati e va a Ninive. La grande città, e proclama loro quello che io ti comando. Per cui mette a disposizione ancora nelle mani di Giona delle anime che doveva annunciare la volontà di Dio, quello che Dio aveva preparato per loro. Al versetto 3 Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio. Ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. In questo verso leggiamo che Giona questa volta fa la volontà del Signore. Fa proprio quello che Dio gli dice. Va a Ninive, come appunto il Signore gli ha ordinato. Non ha trovato sotterfugi, ho pensato qualcosa di suo, personale. Va veramente a Ninive. E vediamo un po' che cos'era questa Ninive. Ninive era, come dice il versetto, una grande città. Una città molto grande. Perché? Era una capitale a quel tempo. E considerato che siamo 800 anni avanti Cristo, 800 anni prima che il Signore venisse su questa terra, gli archeologi hanno scoperto e hanno trovato che le mura di questa città erano lunghe 12 chilometri, 12 chilometri di cintura, non è poco. E quel tempo, pensate che di lì a poco nasceva un'altra città molto importante, Roma, 753, qui siamo 800, e questi 12 chilometri confermano che cosa? Che era una capitale molto grande e, come dice la scrittura, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla, per cui le strade non erano autostrade, erano delle viuzze, per cui c'era parecchio percorso da fare per attraversare questa città. E questa città era la capitale di una superpotenza di quel tempo. La Siria era una potenza strategica, la potenza più forte che c'era in quel momento, perché praticamente aveva conquistato parecchi territori e tante popolazioni avevano paura di questo popolo. Ma però questi 3 giorni che vengono menzionati qui di percorso sono molto importanti. Sono molto importanti perché? Perché ci fa comprendere la capacità dei niniviti come accolgono il messaggio di Giona. Per cui Giona doveva predicare in questa città per tutta la città e doveva percorrerla per 3 giorni. E vediamo anche questo aspetto confermato nel versetto 4. Che cosa ci dice il versetto 4? Giona cominciò a inoltrarsi nella città, cominciò a predicare per una giornata di cammino. E proclamava, che cosa diceva? Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Allora, pensate che Giona comincia a camminare in questa città e comincia a gridare. E dice, 40 giorni e questa grande città che voi vedete non ci sarà più, sarà distrutta. E quello che noi vediamo subito, diciamo che Giona, la sua predicazione si è svolta solo in un giorno, in una sola giornata di cammino. Di fatto non ha dovuto percorrere tutta la città. Non è che ha percorso la città per 3 giorni, un giorno soltanto. E coloro che avevano ascoltato il messaggio si sono subito ravveduti, si sono pentiti davanti al Signore. Soprattutto hanno ascoltato questo messaggio e hanno compreso. E che cosa è successo? Che a loro volta loro lo hanno detto agli altri, cioè hanno divulgato il messaggio ricevuto, perché se tutti hanno creduto vuol dire che la cosa si era sparsa, questo messaggio si era sparso a macchia d'olio, come si suol dire, era arrivata fino alla fine della città. Ma bisogna fare attenzione al contenuto del messaggio, non soltanto il messaggio che viene divulgato, appunto, ci dice che c'era bisogno che questo popolo si ravvedesse, ma nella fattispecie, quando appunto Giona parlava, dice ancora 40 giorni, c'è un messaggio importante. C'è un messaggio che dava appunto una situazione che dava un tempo, dava una quantità di tempo. C'è ancora 40 giorni di vita per questa città e per i suoi abitanti e poi sarà tutto distrutto. Pensate un po', un pensiero di questo tipo. Ancora questo tempo limitato e poi la fine. Pensate che un simile annuncio lo fece anche Gesù quando ci fu la disgrazia dei Galilei. In Luca 13,3 dice Gesù, dice no, vi dico, ma se non vi ravvedete, perite tutti allo stesso modo, come quei Galilei che erano morti in questo incidente, in questa disgrazia. Se non vi ravvedete, farete tutti la stessa fine. Per cui anche Gesù e come appunto Giona stanno dicendo che il ravvedimento era la base per la salvezza. Ma in queste parole di Giona c'è un doppio messaggio da parte del Signore. La prima parte è che il Signore ha intenzione di far piombare su questa popolazione, questa gente, il giudizio su questo popolo assiro. È un popolo straordinariamente crudele e violento. Ma se facciamo bene attenzione, c'è anche una seconda parte di questo messaggio. Il giudizio non sarà eseguito subito, ma dopo un certo lasso di tempo, ma tra 40 giorni, in questi 40 giorni che i Niniviti intravedono proprio uno spiraglio di speranza, vedono che c'è questo momento in cui loro possono riflettere bene sulla situazione. E al verso 5 compare un miracolo. C'è il miracolo. Qual è il miracolo? I Niniviti credettero a Giona? No, a Dio. I Niniviti credettero a Dio. Proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi tutti, dal più grande al più piccolo. Tutti parteciparono a questo pentimento, dal più grande al più piccolo. Questo è il miracolo, i Niniviti che credettero a Dio. Chi se lo sarebbe immaginato? Chi avrebbe potuto pensare una cosa simile? I Niniviti? Un popolo così violento, un popolo che ne ha fatte di tutti i colori, si sono ravveduti. Questa sì che è una cosa sorprendente. Giona era il primo che non credeva a questo, perché la prima volta lui è scappato. E noi vediamo questa situazione. che si è venuto a creare. Quale? Un piccolo profeta, Giona, di un popolo nemico, Israele, viene senza scorta, senza nessuno che lo protegge dal punto di vista di soldati o qualcosa del genere, annuncia la parola del Signore e i potenti e crudeli niniviti si ravvedono. Questo popolo che non aveva paura di nessuno, che avevano sterminato migliaia e migliaia di persone, si ravvedono. Lo Spirito Santo era fortemente all'opera a Ninive, proprio nei cuori di questo popolo che molto probabilmente non aveva spazio per l'amore, perché erano crudeli, ma il convincimento di questa conversione è dimostrato proprio dal digiuno che loro hanno operato, proclamato per tutti, dai più grandi ai più piccoli. Tutti parteciparono a questo digiuno. Questo ci fa comprendere come il cuore di questi niniviti era stato toccato da Dio, dalla parola che era stata annunciata da Dio. Questo popolo che era crudele, violento, era stato messo davanti alla possibilità della salvezza. Proprio vero quello che troviamo scritto in Giovanni 3,16, che abbiamo anche attaccato lì sul muro. Perché Dio ha tanto amato il mondo, anche i niniviti, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il desiderio di Dio è che nessuno muoia, ma che tutti possano avere la vita eterna tramite il pentimento, come avevano operato i niniviti. Ma c'è anche un'altra meraviglia. Oltre a questo miracolo, che i niniviti si sono convertiti, vedete che cosa succede? Al versetto 6 c'è un'altra meraviglia. E poiché la notizia era giunta al re, allora noi pensiamo, questo è il popolo, un popolo così, diciamo, facilone. Qui parliamo della politica, il re di Ninive. Questi si alzò dal trono, si tolse il mantello rosso di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto nella cenere. Allora vedete che questo uomo, anche potente, perché lui era il re, l'uomo più potente proprio della Mesopotamia, partecipa in pieno al ravvedimento pubblico. Anche lui viene toccato dal cuore, da questo messaggio per la salvezza. E non soltanto lui, va oltre. Che cosa? Vedete il versetto 7 che dice: poi per decreto del re, dei suoi grandi, per cui fu fatto un decreto come una legge da parte del re e dei suoi grandi, cioè altre persone che amministravano insieme al re, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non mangino nulla, non vadano al pascolo e non bevono acqua. Il re emana proprio un decreto, questa legge, per tutti. Ne fa proprio una legge importante. Insieme ai suoi nobili, tutta la città, dice, si umili davanti al Signore, l'unico vero Dio. Si rendono conto che il Signore era l'unico vero Dio. Il re e la città tutta capiscono la gravità a cui loro si erano trovati, e soprattutto in quell'impiccio che si erano cacciati, perché veniva avvisato da parte del Signore che loro sarebbero stati distrutti, tutto, morti. La cosa fu talmente radicale, e soprattutto la loro sincerità viene fatta anche dell'estensione del gesto, che addirittura anche gli animali devono partecipare al digiuno. Pensate, tutti dovevano partecipare al digiuno. Ma quello che dovevano fare i niniviti non era un fatto perché era l'ordine del re. Era l'ordine del re, sì, ma c'era una disposizione importante. Una disposizione importante perché si doveva fare una scelta personale. Vediamo il versetto 8 che cosa dice. Uomini e animali si coprono di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Questa disposizione importante nel decreto reale, che cosa dice il Signore, il Re? Che questo popolo doveva gridare a Dio. Ma come? Con forza, con partecipazione, con sentimento che veniva dal cuore, e non tanto per fare o tanto per dire. Perché? Perché, come è scritto il decreto, continua nella spiegazione, che fa capire che il ravvedimento, questo ravvedimento che era diventato collettivo, doveva essere anche un ravvedimento personale. Ognuno doveva ravvedersi per proprio conto, per quello che aveva fatto, per i peccati commessi, per le opere malvagie che avevano compiute, dice, da quello che avevano fatto con le loro mani. Per cui ognuno doveva rendere conto a Dio dei loro cose malefatte, le malefatte che avevano fatto, che avevano compiuto. E per questo motivo il re esorta ancora che ognuno si converta proprio dalla sua malvagità, dalla sua violenza che avevano compiuto. Qual è a questo punto la speranza dei niviviti in tutto questo? Cosa speravano questi niviviti? Che cosa sperano che succeda per via del loro ravvedimento? Qual era la loro speranza? Loro sanno una cosa molto importante, sanno di meritare il giudizio di Dio, perché erano malvagi, perché avevano compiuto delle cose che Dio non piaceva, erano in poche parole dei peccatori, dei peccatori che Dio li avrebbe distrutti. E sanno soprattutto che fra 40 giorni la santa ira di Dio dovrebbe piombare sulla loro città, perché erano stati avvisati di questo. E appunto loro serbavano una speranza. I niniviti sperano nella misericordia del Signore. Questo è il loro intento. Speravano che questo Dio fosse un Dio misericordioso. Tutti si dovevano ravvedere e dimostrare il loro dispiacere per le colpe che avevano commesso, per le opere malvagie che avevano compiute. Paolo scriveva ai Corinzi e diceva questo, come lui a quel tempo predicava, come similmente possiamo dire che la predicazione di Giona aveva la stessa valenza, se possiamo dire. Dice, Paolo diceva, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è potenza di Dio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che chi non accetta il messaggio è una pazzia. Il messaggio della croce, oppure il messaggio appunto di Giona. Perché qui ancora non c'era il messaggio della croce. Gesù ancora non era arrivato. Ma oggi c'è il messaggio della croce. Per chi non crede a questo è pazzia, ma per quelli che sono salvati è potenza di Dio. Perché la potenza di Dio può far scagionare il colpevole, il peccatore. Nel verso 9 troviamo la loro aspettativa, l'aspettativa dei neviti, e dice, forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così noi non periremo. Questa è la loro aspettativa. Forse Dio si ricrederà e non metterà in atto quello che ha minacciato. Questa è la speranza, questa è la preghiera di ravvedimento dei neviti. Essi appunto implorarono a Dio di avere pietà di loro. Sapevano che erano dei peccatori, meritevoli della condanna divina. Ma se loro si ravvedono, sono anche peccatori ravveduti, che sperano nella misericordia divina. I neviti esprimono proprio il loro desiderio di non morire. Volevano ancora vivere. Ecco perché loro partecipano a questo ravvedimento. Questo è un po' lo stesso grido, se vi ricordate, nel primo capitolo, versetto 6, dei marinai. No? Loro che facevano? Non volevano morire. Hanno buttato a mare tutte le loro cose che erano sulla nave. Poi dice, pregate, ognuno preghi il suo Dio. E anche il profeta Giona viene invitato, dice, tu che fai, dormi, prega il tuo Dio perché qui siamo tutti per morire. Non volevano morire. In conclusione vediamo come Dio risponde, a questa situazione. Dio vide ciò che facevano, vide che si comportavano, si convertirono dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro e non lo fece. Dio vide ciò che facevano, perciò Dio ha guardato, ha scrutato bene quello che succedeva in questa città e vide che si convertivano della loro malvagità e si pentì del male che avevano minacciato di fare di loro e non lo fece proprio perché aveva visto nei loro cuori quello che loro veramente avevano pensato. Difatti vide che il ravvedimento di questi neviti era sincero. Dio ha avuto pietà e ha ritirato il giusto giudizio. Lo ha bloccato. Questo è il pensiero di Dio. Con questo atto ci fa conoscere un pensiero molto importante. Importante, un pensiero è un pensiero universale, non è solo per i neviti, ma per tutti. In 2 Pietro 3,9 leggiamo: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Questa è la volontà del Signore. Signore non prende piacere nella morte, nella separazione eterna delle persone con Lui, ma Lui si ritarda l'adempimento o ritarda qualche cosa che Lui ha promesso, è perché aspetta con pazienza che avvenga un ravvedimento. I Niniviti avevano 40 giorni di tempo. Non so per gli altri quant'è il tempo. Forse poco, forse tanto, non lo so. Non ci viene detto. I Niniviti erano stati messi con questa prospettiva, 40 giorni e c'è la condanna. Forse per alcuni non ci sono neanche 40 giorni. Che noi non sappiamo quello che succederà. Allora, cosa impariamo da Giona, da questa esperienza? Giona parla di una cosa molto importante in questo capitolo. Parla della misericordia di Dio. Giona, in questo scritto, parla dell'amore per le persone che noi necessariamente non piacciono. Sì, ci sono delle persone che a noi non piacciono. I Niniviti non piacevano a Giona. Non c'era tutto questo trascendimento. Non c'era questo feeling tra Giona e i Niniviti. Però Dio ci ama e vuole avere misericordia di noi, in generale, tutti. Egli ha già fatto tutto per la nostra salvezza, ha preparato ogni cosa per la nostra salvezza, ha mandato Cristo a morire per noi, lo ha mandato, non si è tenuto per conto suo, come Giona è stato mandato. Una volta Giona come uomo si è tirato indietro, ma dopo ci è andato. Siamo vicini a Natale, ma sapete la differenza tra il mondo che festeggia il Natale e i credenti? Il mondo aspetta cosiddetta la nascita di Gesù, i credenti aspettano il ritorno di Gesù. Noi aspettiamo il ritorno di Gesù perché sappiamo che Gesù è già venuto ed è stato crocifisso per i nostri peccati. Questo perché il Padre non vuole che periamo. Non ha voluto che succedesse come i malvagi peccatori di Ninive, che erano stati messi proprio con le spalle al muro, 40 giorni e sarebbero stati distrutti. Però abbiamo questo insegnamento. Essi hanno capito che la chiave stava in un ravvedimento sincero e personale. Dio ci ama e vuole mostrarci la sua misericordia. Vuole farci vedere con mano importante che Lui è un Dio di misericordia. Soprattutto ci rendiamo conto che questo messaggio è per noi, per i nostri cari e per altri anche. Sì, tale messaggio è per i nostri vicini di casa, per i nostri colleghi di lavoro, per la nostra città, per il nostro paese, per il mondo intero. È per tutti. E il messaggio è questo. Come scritto in Ezechiele 33:11, di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalle sue vie e viva. Che l'empio si converta dalle sue vie e viva. Noi tutti eravamo degli empi, ci siamo pentiti. Possiamo capire questo messaggio importante, perché prima del nostro pentimento noi eravamo destinati a distruzione. Pensate, anche Gesù fa riferimento a questo brano. E parlando al popolo di quel tempo, che loro già sapevano molto bene, perché loro avevano questa scrittura, loro avevano questo messaggio. A Luca 11,32 dice: nel giorno del giudizio, dice Gesù, pensate quanto è stato pesante quando ha annunciato questa cosa, nel giorno del giudizio i Niniviti si alzeranno con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero della predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. In questo momento queste persone dovevano tremare, dovevano veramente tremare, perché in quel momento non c'era un sempliciotto Giona, ma c'era Gesù. Dice: oggi qui c'è più che Giona. Voleva dire: ci sono io. E noi sappiamo molto bene che se vogliamo parlare alle persone, adesso anche che è Natale, se noi vogliamo veramente parlare al cuore delle persone, come Gesù ha fatto in questa circostanza, dicendo queste parole, dicendo: guardate che se non vi pentite non troverete la via del cielo. Gesù, come è scritto in Giovanni, dice proprio queste parole. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perché Gesù è più di Giona, è più di ogni altra cosa. Cari fratelli, noi abbiamo Gesù e possiamo parlare al cuore delle persone. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che tu ci hai toccato il cuore, ci hai fatto capire che per trovare questa via dovevamo, Signore, pentirci dei nostri peccati, aprire il nostro cuore al ravvedimento per fare posto a Gesù, per fare posto a colui che è veramente la via, la verità e la vita. E perché senza di Lui non possiamo fare nulla. Ti ringraziamo, Signore, che Tu hai spalancato le porte del Tuo regno. E questo non è un'opera nostra, ma la Tua. Hai fatto tutto Tu. Ci hai messi in condizione di scegliere soltanto se noi volevamo venire con Te o lasciarti. Questo, Signore, ci fa capire che Tu sei un Dio d'amore, perché Tu non desideri che nessuno perisca. E noi, Signore, stamattina stiamo consapevoli di essere amati da Te, per mezzo di Gesù, nel Tuo santo nome. Amen.